questo punto io chiamo Riccardo Zoia, l'ottimo Riccardo Zoia che conosco personalmente e che stimo molto, e dopo avergli fatto questa presentazione ovviamente gli chiedo cortesemente di contenersi nei 25 minuti, perché così 25.
No, ma io spero molto meno.
Ah, vabbè, come ritieni, ma comunque 25 sono tutti tuoi.
Cerco di farvi recuperare del tempo.
Prego.
Allora, vi grazie a chi ha avuto la benevolenza di invitarmi a questo congresso, a tutti i colleghi presenti. E grazie mille ai tecnici che stanno dandosi da fare così bene. Dunque, volevo soltanto iniziare introducendo questa relazione in termini molto concreti, siccome sono stato chiamato a farvi una relazione tipo informativo, che mi ha imposto di fare alcuni piccoli tipi di ragionamento e di sintesi su dei campioni che ho dovuto verificare, ecco, mi sembrava molto importante dirvi che io su questi temi sostanzialmente mi trovo in una condizione di equidistanza professionale rispetto a tutti, cioè non divido interessi con nessuno di quelli che sono qui collegati. Io faccio professore universitario e dirigo la scuola di specializzazione in medicina legale di Milano, sono consulente centrale di due gruppi assicurativi, uno straniero e un italiano, che si occupano di queste tematiche, sono consulente tecnico d'ufficio normalmente nominato da svariate sezioni giudiziarie, faccio anche del lavoro di parte per alcuni studi legali sui temi della responsabilità professionale, per quello che mi consente il tempo. In più sono presidente di un'associazione, l'Associazione Medico Legale Ambrosiana, che si occupa di aggiornare e coordinare tutti gli specialisti in medicina legale della provincia di Milano. Cioè mi trovo in una situazione di totale equidistanza rispetto a queste tematiche che mi hanno richiesto di andare a verificare degli aspetti di tipo assicurativo. Le polizze assicurative medici, loro obbligatorietà e loro costi. A questo proposito, dopo che con ampia elaborazione tecnica che è molto più sofisticata e complessa di altri che mi è capitato di trovare nella mia carriera, ma lei è molto bravo, pur avendo delle difficoltà, ecco, vi volevo semplicemente sintetizzare quali sono questi elementi di carattere tecnico che stanno alla base del tema che vi voglio esporre. Anzitutto desidero puntualizzarvi, ho fatto un piccolo studio per quello che erano le mie possibilità di azione, non su altro che sui prodotti che riguardano la copertura assicurativa per la responsabilità civile e dunque che non attengono nessun tipo di costi aggiuntivi relativi alle altre polizze, che sono la polizza per la tutela legale e la polizza che prelude a questo tragico problema della quale la relatrice precedente ha voluto in qualche maniera esporre in modo così dettagliato gli estremi, che è quello dell'assicurazione per la colpa grave, no, perché voi sapete benissimo, io stesso mi sono trovato a difendere dei colleghi che hanno dovuto impegnare dei beni propri per affrontare queste tematiche, perché non coperti da questa assicurazione che adesso sapete è oggetto di un grande e di un abbastanza rilevante problema assicurativo, perché rimasce scoperti numerosissimi colleghi. Bene. Detto questo, quindi dicendovi e confermandovi che mi sto occupando soltanto del problema della responsabilità civile in termini ordinari, posso usare? Complimenti anche per la pazienza che avete con gli strumenti, è veramente interessante. Vi dicevo, ecco, la base giuridica sulla quale si fonda questo elemento la conoscete penso tutti, Comincia l'elemento della situazione dell'assicurazione obbligatoria con l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 che viene convertito in legge con la legge 14 settembre, poi abbiamo il decreto Balduzzi e legge di conversione, l'ultima norma che ci siamo trovati è quella che prorogava l'inizio dell'assicurazione obbligatoria al 2014, cioè al 15 agosto 2014. Ecco. Come sempre succede in Italia, queste situazioni ti portano di fronte a condizioni di incompletezza già dall'inizio, perché tra le norme che stanno alla base di tutto il sistema, c'è quell'articolo 3 del decreto legge del 138, il quale, per poter rendere agibile la situazione in termini tecnici, mette alcune condizioni che noi vediamo ancora adesso non realizzate. La prima, questa che vedete qua, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Non faccio dei commenti su questo aspetto, ma sapete che, per esempio, questo elemento, da un punto di vista tecnico operativo nel rapporto medico, porta naturalmente a discriminare l'aspetto medico rispetto a tutta un'altra serie di condizioni di rapporto professionale, perché persino con il giudice teoricamente io dovrei chiedere qual è allora l'elemento della sua responsabilità civile nel momento nel quale le parti si trovano, ma non parliamo poi di chi lo svolge in termini di professione, in termini tecnici, e sapete benissimo che per esempio su questo articolo si è cominciato a pensare che c'è oggetto di discussione nel rapporto tra ordini dei medici e assicurazioni, che anche le strutture sanitarie debbano avere con chiarezza esposto quale è l'elemento di carattere assicurativo ai massimali assicurati, cosa che francamente è oggetto certamente di un necessario approfondimento, perché mi sembra che sia assolutamente privo di dal punto di vista della discriminazione, privo di un fondamento il pensare che soltanto per i professionisti dell'area medica ci sia questo obbligo. Però vedete che poi si fa riferimento al concetto di condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma, che possono essere negoziate in convenzione coi propri iscritti da collegi nazionali e collegi previdenziali. Questo elemento è un elemento non irrilevante, perché poi vedrete nella parte successiva della relazione che se si possono fare degli studi sulle questioni dei costi di questo tipo di prodotto assicurativo, le possiamo fare soltanto valutando quello che è successo nei rapporti tra assicurazioni e delle situazioni di carattere o ordinistico o convenzionale. Tutto questo assetto assicurativo prende in considerazione anche l'ipotesi di dover agire a sostegno dell'impegno economico singolo per fronteggiare questo obbligo, e si prelude nella norma a che cosa? A disciplinare le procedure, i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei relativi contratti assicurativi, i quali devono essere in conformità ai seguenti criteri: a) determinare casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo in capo ad un fondo, una specie di fondo di garanzia, appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Cioè vuol dire, sappiamo perfettamente che ci stiamo parlando di un settore nel quale l'assetto economico, quello che guadagna normalmente un medico, non ha relazione con il rischio che va ad assicurare. C'è uno sbilanciamento assolutamente terrificante, e quindi è necessario fare un fondo, che è un fondo che deve essere di sostegno alla possibilità di questa assicurazione che deriva dall'obbligo. Di questo fondo, naturalmente noi siamo ancora in attesa di avere una qualsiasi forma di indirizzo anche programmatico teorico, perché non ci abbiamo nulla a disposizione. Entrano in vigore obblighi, non entra in vigore tutto quello che dovrebbe essere sufficiente a sostenerli questi obblighi. Difatti si dice che questo fondo dovrebbe essere cofinanziato, sempre dalla norma, con il contributo dei professionisti che ne fanno un'espressa richiesta, e poi dall'ulteriore contributo delle imprese assicuratrici che si occupano dei danni derivanti dall'attività medico-professionale. E questo è un elemento che propriamente è tipico di tutte quante queste condizioni di garanzia che si sono già realizzate nella storia del nostro sistema legislativo e anche di quello europeo. E inoltre bisogna anche stabilire chi è che gestisce questo fondo. Ecco, sono tutte situazioni previste da norme che rimangono completamente inattive, che non hanno nessun tipo nemmeno di orientamento, e ci troviamo di fronte allo scattare dell'obbligo di una situazione di assicurazione obbligata. Io ritengo che sia una situazione giuridicamente e socialmente totalmente priva di qualsiasi possibilità di raffronto con qualsiasi realtà occidentale. Non c'è un paese in tutto il mondo occidentale che può permettersi di avere un tipo di approccio di questo genere. Se qualcuno di voi lo conosce, perché io sono andato a vedere Portogallo, Grecia e persino i paesi che riguardano gli estremi nord del nostro paese, come la Lettonia, e non esiste la possibilità di iniziare se un dettato legislativo non ha tutti i criteri che sono stati stabiliti da esso stesso per poter iniziare l'applicazione di quel determinato tipo di sistema. Questo prevede anche che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base che dispongano alla scadenza che cosa? E qua mette, dice che si può fare il bonus malus, cioè più hai tu delle possibilità di agire da un punto di vista della non realizzazione del rischio, meno costa la tua polizza, e poi subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta, cioè si va a cercare di citare da un punto di vista almeno nominale quello che sappiamo tutti succede normalmente ai nostri colleghi, cioè la prima volta nella quale c'è una denuncia di un sinistro, quella polizza viene automaticamente stralciata, va a finire che non è più assicurabile. Tutti noi penso ci troviamo di fronte ogni giorno a fare delle consultazioni con colleghi che non si trovano nella possibilità di operare professionalmente perché non hanno una copertura assicurativa che ritengono sufficiente per garantire il loro minimo di sicurezza. Tutte situazioni che rimangono enunciate in una situazione decretale ma che non hanno nessun tipo di realizzazione e lasciano scoperto il sistema. Ora, questa obbligatorietà anch'essa è stata oggetto ed è oggetto quotidiano di speculazioni e di chiarimenti, perché non si capiva bene quali fossero le situazioni di carattere tecnico e operativo che dovessero includerla, perché fino anche all'altro giorno ci sono dei chiarimenti del Ministero su chi la deve fare e chi non la deve fare. Per quello che siamo alle conoscenze e alle norme di adesso sappiamo A, che la devono fare coloro che svolgono un'attività professionale, e non abbiamo ulteriori specificazioni su questo tipo di attività libero professionale. Sappiamo con certezza che non la devono fare, per esempio, i sanitari dipendenti pubblici e i professionisti che svolgono attività anche di carattere libero professionale, ma nel concetto del sistema intramenialistico. Sappiamo che non la devono fare i medici pensionati che non fanno più il medico ma che rimangono per affetto iscritti all'ordine dei medici. E sappiamo che non la devono fare gli specializzandi, che sono una figura naturalmente di passaggio tra vari mondi, e questo qui ce l'hanno detto al Ministero l'altro giorno, il 3 ottobre 2014, con una definitiva situazione di chiarimento. Ecco, e sapete bene che l'Ordine dei Medici è investito di una specie di obbligo di controllo dell'applicazione di questa norma. Naturalmente l'Ordine dei Medici, probabilmente pensando esattamente quello che sto dicendo io a voi, ha detto che se ne guarda bene da infliggere sanzioni o da avere qualsiasi tipo di azione disciplinare su dei colleghi fino a quando questa disciplina non sarà almeno nei suoi presupposti completata legislativamente sotto il profilo delle garanzie che dà a queste persone, che sono i colleghi, di essere assicurate in una maniera debita. E io condivido pienamente che non si possano avere soltanto delle ripercussioni negative fino a che non ci sono delle applicazioni concrete che portano a realizzarsi di quello che è la situazione legale che viene prevista dalla norma stessa. Ora, in realtà, tra l'ANIA e gli ordini dei medici si sono realizzate alcune forme di contatto che forse voi conoscerete bene, e naturalmente l'ANIA ha ascoltato quello che dice l'ordine dei medici, e i problemi fondamentali che sono emersi sono questi qua. L'ordine dei medici ha chiesto, se questa cosa è una cosa che deve passare dal punto di vista che commerciale, è importante che esista un rating delle imprese di assicurazione, cioè ci dovete dire quali sono quelle che vanno bene, quelle che non vanno male, quelle che danno dei prodotti di un certo tipo e che sono accessibili a tutti, quelle che non lo sono, perché sappiamo perfettamente che qui ci troviamo in una situazione nella quale, come ben abbiamo visto, tutto l'ambito assicurativo è un ambito assicurativo che non soltanto non vuole averne a che fare con queste cose, ma che cerca tutti gli strumenti per essere il più lontano possibile dall'assicurazione. In Italia il panorama è un panorama tragico, tragico da un punto di vista tecnico, no? Io ogni tanto penso che forse certe sentenze non pensino a questa situazione qua, che in questo momento in Italia la sanità è sostanzialmente inassicurabile. Io vivo in una regione che era la Lombardia, dove posso dire che qualsiasi calcolo di ingegneria assicurativa ti dice che non c'è neanche un ospedale che corrisponda a dei requisiti di assicurabilità. Quando la perdita assicurativa è di quell'entità, è palese che gli aspetti di ingegneria tecnica assicurativa ti impongono di evitare di assicurare. E quanti ospedali ormai non sono più assicurati, lo sappiamo benissimo. Poi l'Ordine dei Medici nel rapporto con ANIA ha richiesto di chiarire il problema della retroattività di questi prodotti assicurativi. Elemento molto importante, sotto tutto il profilo, della tutela anche da un punto di vista tecnico e semplicemente di copertura e quindi anche di tranquillità di chi si assicura. E poi hanno sostenuto quell'aspetto che vi dicevo prima, cioè il fatto che sia discriminatorio A, che soltanto i professionisti debbano avere una comunicazione formale di quelli che sono gli elementi di carattere assicurativo relativo al massimali e copertura, se non anche le assicurazioni pubbliche. E poi le assicurazioni, le strutture pubbliche sanitarie. Poi l'ANIA e Ordine hanno discusso, naturalmente vedendo le esistenze delle istanze di carattere medico, sull'obbligo di riservare pacchetti assicurativo per tutte le imprese che sono attive sul territorio nazionale. Strumento che potrebbe garantire, naturalmente, che cosa? Il fatto che questo mercato avesse un minimo di riapertura, perché in questo momento ci troviamo di fronte a una situazione che è esattamente quella opposta. Ha insistito molto sul problema di stabilire, per esempio, assicurativamente e in modo formale il problema del tipo di assicurazione claims made o loss occurrence, perché questa qui è una roba che sappiamo perfettamente è fondamentale ai fini economici, è fondamentale da un punto di vista della copertura reale, è fondamentale da un punto di vista del prodotto commerciale. Perché si continua a parlare di situazioni che sono questioni di carattere economico e commerciale sulle quali l'interlocutore non esiste. Ed è inutile che stiamo qui a discutere. E poi dopo ho parlato della questione della relazione tra premio e massimale, perché è evidente che se uno che si laurea e due giorni dopo aver fatto l'esame di Stato è obbligato ad avere una cosa del genere, comincia ad avere un peso economico sulle sue sulla famiglia sua, perché il problema va soltanto sulla sua famiglia. Gli va bene se riesce a entrare in una specializzazione con i pochi posti che ci sono adesso, gli va bene se riesce ad entrare lì, perché lì viene esautorato, o meglio viene esonerato dal diritto al dovere di fare assicurazione, ma se non gli capita di entrare in una situazione di carattere di specializzazione, si trova di fronte ad un onere economico che ricade sulla sua famiglia, che è un onere assolutamente in questo momento improponibile. Allora, se voi fate un'analisi di queste situazioni, vedete che nessuna di queste situazioni ha ottenuto a sua volta una risposta concreta dall'ANIA, perché l'ANIA non fa nient'altro che rappresentare le sue associate, cioè dice: noi non vogliamo esserci, meno ci siamo, meno siamo contenti, non ci vogliamo proprio essere. Ma allora, esiste un posto dove c'è un sistema giuridico che fa delle norme, che ti dicono una cosa e dove questa roba è a prioristicamente, industrialmente infattibile? Io dico: trovatemelo voi un posto nell'Europa, perché io francamente non sono riuscito a pensare a questa situazione, non l'ho vista proprio. E voi cosa trovate come risposta? Trovate come risposta le assicurazioni che vi fanno vedere quali sono le loro classifiche da un punto di vista categorico secondo gli aspetti assicurativi. Vedete che c'è una categoria A e dice: questi qua, categoria A sono medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatria. La categoria B che vede specialisti che non attuano interventi né atti invasivi. Poi la categoria C che dice specialisti che attuano interventi ma svolgono degli atti invasivi, cioè non fanno chirurgia ma c'è qualche cosa, cioè ti mettono sulla cannula oppure c'hanno il butterfly, possono metterti un catetere, eccetera eccetera. Poi c'è le categorie le altre categorie, che sono tutte quelle delle specializzazioni, nelle quali c'è anche la medicina legale, l'anatomia patologica, la medicina del lavoro, eccetera, eccetera, che queste qua hanno tutte, fanno parte tutte di una specie di gruppo assicurativo unitario, nelle quali per loro il range è molto limitato. E poi ci sono le categorie che arrivano nei distretti assicurativamente di altissima rischiosità, che sono le specializzazioni chirurgiche, ma senza anestesia, ginecologia e chirurgia plastica estetica. E chissà perché le assicurazioni mettono insieme sempre la chirurgia plastica con la chirurgia estetica, che sono due cose completamente diverse, ma loro hanno questo pacchetto e c'è questa situazione. Poi trovate la F, che sono quelle che fanno la chirurgia plastica e la chirurgia estetica, il G, che è quello che fa anestesia e rianimazione, e l'H, che è ginecologia ambulatoriale e consultoriale, quindi che è di applicazione propriamente medica. E poi l'ultima, la ginecologia, che è anche la chirurgia ginecologica e l'ostetricia, che rimangono lì in alto. Questo è l'assetto attuale di quello che è previsto per statuire i premi delle polizze individuali per la responsabilità civile del medico. Questo qua è il focus dell'ANIA, sul quale si è discusso di questo, e che è di luglio scorso. Voi lo vedete, eh? Rapporto dell'ANIA del 2014 luglio, che dice: negli ospedali carenza di offerta assicurativa per i costi elevati e incerti dei risarcimenti, cioè non si capisce più dove finisce il problema. Il numero dei sinistri in leggero calo, dice, le regioni in cammino verso l'autoassicurazione e la non assicurazione. Sappiamo perfettamente di questo tema cosa si possa dire, ma non è questa la sede. Se voi guardate poi i capitoli nei quali questo focus di ANIA si vede un po' male, ma fa niente, ecco, capite subito com'è la situazione. Vedete, fuga delle compagnie italiane dal sistema, grande fuga degli assicuratori italiani, regioni in ordine sparso verso l'autoassicurazione. Questi sono i capitoli sui quali si è basato il focus ANIA di questa roba qua. In questo ambito, e vengo all'ultima parte delle cose che mi sono state richieste e che vi voglio dire, in questo ambito loro propongono in termini tecnici la loro valutazione dei premi minimi o medi di quello che in Italia può essere offerto dalle associate ANIA, che sono questi, a seconda della variazione del massimale. Sono queste le categorie che dà l'ANIA, eh? Medicina generale, psichiatria, cardiologia, chirurgia generale, anestesia, ortopedia e ginecologia sono dentro in quel dossier lì. Ok? Vedete, è un progressivo incremento dei premi rispetto al tipo di assicurazione. Vedete che l'ANIA sulla ginecologia non fornisce quello che è il premio per un massimale che supera il milione di euro, perché non lo prevede proprio, capito? Cioè loro, dal punto di vista associativo, l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, ti dicono: questo è quello che ci risulta nella media, 9.000 euro per un milione di massimale. Sappiamo benissimo che di qua stanno pensando a quelle situazioni di dannosità che superano certamente ampiamente il risarcimento di un milione di euro, e stanno pensando naturalmente a quali sono le situazioni che devono essere in qualche maniera poste come elemento sostanzialmente teorico di avvicinamento a un bilancio tra rapporto tra premi ed esborsi esercitori. Questo è quello che dicono loro nell'ambito così. Io posso dirvi, ho fatto questa piccola ricerca che adesso vi faccio vedere, su gruppi convenzionati, quindi non su singole compagnie, ma su gruppi convenzionati, tipo associazioni di rappresentanza, associazioni ordinistiche, associazioni di brokeraggio, che si danno da fare per cercare di applicare prodotti il più possibile fruibili, e che quindi prendono accordi con chi, è un po' problema saperlo alcune volte, perché non sai bene che compagnie ci siano dall'altra parte. E non sempre questo è chiaribile, o meglio, almeno dal punto di vista dello studio, immagino che se tu prendi un prodotto te lo ti sia chiarito, comunque con chi assicurativamente accetta di rischiare, di coprire il rischio. E ve le faccio vedere, perché qui ci sono quelle categorie che vi ho detto io all'inizio, non queste dell'ANIA, che sono un po' più sintetiche rispetto alle possibilità. E i rapporti medi di quello che offre il mercato sono questi qua. Sulla medicina generale, la continuità assistenziale, da 240 a 280, è chiaro che il problema non è così. Sulla categoria B, che sono i medici che attuano interventi chirurgici e non attuano atti invasivi, quindi quelli che non fanno un'attività di carattere invasivo, insomma si va da 1.080 a 1.480 di premio. Su quelli che fanno gli atti invasivi ma non gli interventi chirurgici, da 1.560 a 1.870, vi ribadisco, sono valori medi, medi di quello che ho potuto ricercare io attraverso delle analisi molto semplici e anche attraverso la collaborazione di qualcuno che se ne occupa. Le varie specializzazioni, tra le quali la dermatologia, anche la medicina del lavoro, la medicina, l'epidemiologia, l'igiene, la psichiatria, dai 350 ai 500 e 800. Poi abbiamo quelle che sono le specialità chirurgiche, esclusa la chirurgia plastica, l'anestesia e la ginecologia. Già qui stiamo parlando di premi che vedete che sono esponenzialmente, da un punto di non vi faccio vedere tutti i calcoli, ma vedete che sono esponenzialmente superiori al 250-300% rispetto a quelli che invece rappresentano una rischiosità bassa, fino ad arrivare a quelli che sono per la chirurgia plastica ed estetica, dove non ho trovato altro che un riferimento sul 1,5 milioni di massimale, con 8.520 euro. Poi all'anestesia e rianimazione, che contrariamente a quello che viene segnalato in alcuni campi non è ai livelli invece di rapporto tra premi e coperture di altissima rilevanza sotto il profilo delle relazioni. E infine come per ultimo la ginecologia ambulatoriale senza l'intervento, che arriva fino a 4.740, fino ad arrivare a quella ginecologia con chirurgia e ostetricia, che come vedete ha un premio di 14.210 euro sull'1,5 milione di massimale, e sui 2 milioni allo stato attuale il mercato non ne offre anche in questi ambiti. Ribadisco, io non vi posso dire con certezza i gruppi assicurativi che stanno dietro queste cose. So per certo che ce ne sono una gran parte che non sono italiani, e so per certo che ce n'è anche qualcuno che non è nemmeno del continente europeo, e questo l'ho visto con i miei occhi, quindi so per certo che questo sia. Sono sicuro che si possa avere un chiarimento nel momento nel quale si va a fare un tipo di rapporto di carattere commerciale contrattuale, che è sostanzialmente una condizione. Non ho capito. L'osteopatia?
L'omeopatia.
Ah, l'omeopatia. Mi spiace molto, ma di questo ambito non ho trovato nessun tipo di prodotto assicurativo che sia strutturato già dal punto di vista assicurativo per questo tipo di cose. Non ho visto. Lei ha ragione però di dire che è un ambito assicurativo, perché io ne ho avuti parecchi, per esempio sull'agopuntura, di situazioni complicate che hanno portato a un contenzioso. Quindi è una cosa che sarebbe giusto. Però si vede che dal punto di vista epidemiologico la situazione non è tale da avere indotto nessuna impresa assicuratrice a calcolare degli aspetti di carattere specifico. Detto questo, allora io mi concludo in modo molto breve. Evidente una cosa, a me sembra che tutto questo sistema sia un sistema francamente che ancora una volta ci pone mille miglia di distanza dal resto del mondo occidentale. Noi non c'entriamo niente con il resto d'Europa, mi spiace molto, perché il pensiero di fare una disciplina obbligatoria senza che ci sia un retroterra di una disciplina generale che abbia una sua coerenza, congruità e soprattutto una sua situazione di carattere tecnico articolato, a me pare francamente improponibile, se non con il disagio che si sta creando oggi in tutti i momenti quotidianamente nel nostro sistema. E questo è una questione anche di tipo culturale, che io spero presto di vedere risolta, ma che parte da tanti aspetti, che vuol dire vedere questa tematica in una maniera finalmente un po' più serena, perché anche quello non è una situazione che ci mette vicino all'ambito europeo. anche quello. Cioè, noi siamo ancora in una situazione dove nella nostra esperienza quotidiana vediamo la giurisprudenza, che è una giurisprudenza fluttuante su tutti i livelli, cioè non abbiamo nessun carattere, capacità di previsione su questi aspetti, forse anche perché manca una disciplina di tutta la materia che la giurisprudenza non è in grado di applicare. Però, per esempio, sentivo con interesse la relatrice che mi ha preceduto sulla Corte dei Conti. Io sono andato qualche volta alla Corte dei Conti a Milano perché per motivi di questo genere qua, e mi rendo proprio conto che stiamo navigando un pochettino in una maniera che è totalmente atipica per un approccio scientifico a quei problemi lì. Totalmente atipica rispetto a un approccio scientifico. Perché qui o parliamo di questioni che hanno la possibile riproducibilità sul terreno scientifico, se no continuiamo ad andare avanti in questa maniera, che è una maniera totalmente priva di adesione rispetto a quello che tutti gli altri paesi hanno già fatto. E così vale anche dal punto di vista dell'azione giudiziaria e della mediazione, perché io sul mio tavolo ho continuamente delle situazioni che mi rivelano un'impostazione che non è più attuale. Tutte queste richieste di risarcimento senza degli approcci tecnici, per esempio, o richieste con approcci tecnici che sono completamente privi di quegli elementi chiave di carattere medico-legale che instaurano contenzioso, una disciplina della nomina dei CTU che non si fa niente perché sia fatta, i CTU che sono denunciati perché sono all'interno di un sistema che consente che questa denuncia in qualche maniera sia utile all'aspetto processuale, oppure sulla contestazione, sulle liquidazioni, cioè tutta una serie di cose che sono un elemento di carattere veramente superato per chiunque ha avuto dell'esperienza di contatto con l'estero. E questo qua, se non cambia, è inutile che noi aspettiamo qualche cosa dall'altro. È una questione anche di cultura, perché a me stamattina sentire che il presidente di una commissione parlamentare ci dice in fondo che non riescono a far niente, personalmente mi turba molto, prima di tutto come cittadino. Perché se ci sono riusciti gli altri, e io dico non andiamo lontano, ma andate a vedere la Francia e la Svizzera, senza andare in altri posti, a tutti i livelli, mettendo insieme tutte le componenti e facendo venire fuori un discorso organico sul quale poi le regole sono rispettate in una maniera uniforme, omogenea e ripetibile, se noi non facciamo questo tipo di passaggio, attraverso gli aspetti culturali, continuiamo ad essere in una situazione di disagio individuale, organizzativo, collettivo. E io, francamente, sono, dopo 31 anni di professione, veramente molto demoralizzato da questa cosa. Molto demoralizzato. E con degli elementi chiave che io penso che, se noi dobbiamo discutere, dovremmo essere principalmente su questi temi, dando un apporto che sia un apporto anche istituzionale, perché si arrivi a delle decisioni condivise e soprattutto definitive. Grazie.